Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Buon pomeriggio, ciao a tutti, bentrovati. Eccoci qui con Palla in tribuna. È la puntata del lunedì. Per questa settimana è l'unica puntata della settimana perché c'è la sosta. Quindi sbizzarritevi con i messaggi al 333-9200-170, che così insomma commentiamo un po' la partita, la vittoria del Parma a Venezia e un po' queste prime 12 giornate di campionato per tracciare un piccolo bilancio. Qui ho già, insomma, c'è chi si è già prenotato. Allora, questo è il primo messaggio di Roberto. Giusta la scelta di Mani in quella posizione, importante che gli esterni alti siano bravi a fare le due fasi, altrimenti è dura. Altro messaggio, questo si è firmato Miku18. 11 cancellieri in campo, per favore, meno Miaila. A memoria non ricordo nessun attaccante negli ultimi anni con una tenuta come lui. Al 93esimo pressing a tutto campo. Cancellieri che è stato tra i migliori decisamente contro il Venezia, soprattutto per il grande sacrificio, la grande generosità nel secondo tempo. Buon pomeriggio, a parte la mia incrollabile fiducia, scrive Vito, nei nostri giovani ragazzi, nel loro mentore Mr. Pecchia, vorrei far notare che in 12 punti si passa dalla zona rossa alla zona Champions. Sosteniamoli sempre nelle difficoltà. Forza Magico Parma. E 12 punti in 12 giornate sono tanti come gap. Ecco, siccome il campionato è un po' spaccato in due, ma poi lo diremo anche nel servizio. Allora, questo è un lungo messaggio di Marca. Avete visto che campionato lassù ci sono 6 squadre in 2 punti. Mi ricordano gli anni 90 quando si parlava delle 7 sorelle, tra cui c'era anche il Parma. Parma camaleontico che con il Napoli era in vantaggio al 90esimo, con la Juve che ha la miglior difesa, a cui i crociati hanno dato 2 gol dei sui 7 subiti, e che con la Fiorentina è andato vicino alla vittoria. Fiorentina che con l'Atalanta ha vinto le ultime 5 gare a stecca. Atalanta prossimo avversario, qui il Parma ha dato 4 gol in amichevole. È strano, sì, è strano. Effettivamente ci sono delle situazioni curiose in questo campionato. Questo è un altro messaggio di Matteo da Roma. Oggi secondo me dobbiamo solo goderci la vittoria, una sosta nazionale in tranquillità, sperando solo che i nostri ragazzi tornino integri, visto che ci aspetta un rientro di fuoco. Sempre forza Parma. Questo è Matteo da Roma. Questi i primi messaggi, scriveteci come ho detto al 333-9200-170. Adesso facciamo il punto non solo sul Parma, ma ovviamente con un occhio particolare ai crociati nel servizio del TG Sport di oggi. Ultima sosta, poi la volata di fine anno. Si è giocato un terzo di campionato quasi. La classifica è divisa in 2 blocchi separati da una zona grigia. Davanti la grande ammucchiata, poi Milan e Bologna con una partita in meno. Dal 9° posto in giù la graduatoria parziale della corsa salvezza con 2 o 3 intruse, vedi Torino e Roma. Il bottino più incoraggiante tra chi lotta per non retrocedere è quello dell'Empoli di D'Aversa. Grazie al successo di Venezia, il Parma, staccato di 3 lunghezze, guida un gruppo di 8 squadre raccolte in 5 punti, migliori tra le neopromosse. In chiave salvezza, i crociati hanno il secondo miglior attacco dopo il Verona, con 16 reti all'attivo. Sono rimasti all'asciutto solo 2 volte, con Bologna e Genoa. La difesa, partita male, 2 gol presi in media a gara nelle prime 6 giocate, ha chiuso diverse falle dopo lo spostamento di Del Prato in mezzo. Meglio hanno fatto Empoli e Monza. La trasferta di Bologna è stato lo spartiacque, o forse la precedente sconfitta interna col Cagliari. Il Parma ha un po' cambiato pelle dopo quel 3-2, giocando con più equilibrio, segnando anche meno gol, ma la media punti, derby incluso, ne ha tratto giovamento, complice probabilmente un calendario più agevole nelle ultime 6 gare. L'inizio di stagione è stato caratterizzato dai tanti punti persi in situazioni di vantaggio, spesso nel secondo tempo. Questo trend sembra essere ora meno marcato. Venezia lascia in eredità la prima vittoria esterna, in rimonta appunto. La prova incoraggiante del giovane Leoni in difesa, l'interessante spostamento di mano al centro, la generosità di Cancellieri, la ritrovata concretezza di Esteves, l'opportunismo inedito di Bonny. Il primo gol da fuori area, Valeri è un gran tiratore. Continua invece il periodo no di Mihaila. Nel finale la difesa ha retto lo sterile assedio del Venezia. Quasi una prova generale in vista dei test con Atalanta, Lazio e Inter, le prossime avversarie dopo la sosta.
Sono Pietro Vignali e mi candido alle regionali per restituire a Parma un ruolo da protagonista dopo anni di marginalità. Da sindaco ho sempre respinto questa posizione marginale, prendendomi cura della città che oggi vediamo insicura, degradata, con verde trascurato, negozi chiusi e sporca. Mi candido con Forza Italia, partito moderato, vicino a quel civismo che ha governato Parma con me ed Elvio Baldi. Essere in consiglio comunale e regionale rafforzerebbe la mia azione per dare alla nostra città il peso che merita. Il 17-18 novembre, barra il simbolo di Forza Italia e scrivi Vignali.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Pietro Vignali.
Sono Matteo Daffadà, candidato alle elezioni regionali nella lista PD. Credo nel valore della comunità unita e nel benessere condiviso. Il mio impegno è dedicato a rafforzare sanità, lavoro, ambiente, scuola e infrastrutture nel territorio di Parma. Stare in mezzo alle persone continuerà ad essere la bussola della mia attività. Cresciamo insieme. Il 17-18 novembre fai una croce sul PD e scrivi Daffadà.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Barilli Claudio.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna.
Eccoci, c'era uno spazio pubblicitario anche dopo il servizio. Vado al volo, leggo un po' di messaggi, poi tra poco se avete domande anche per Andrea Schianchi, mandatecele, leggo al volo i messaggi. Vedere Conte che si lamenta del VAR è paradossale, col Parma non si è lamentato dopo un tempo supplementare regalato e un'espulsione inesistente, scrive Beppe. Dal Bologna a scendere siamo la squadra più in forma e costante con 6 punti in 5 partite, mi sembra chiaro che le preoccupazioni siano a dir poco eccessive. Ciao e forza Parma, saluti da Panetta. Poi finalmente brutti e sporchi, forse Pecchi ha cominciato a capire come si gioca in Ape a salvarsi, scrive Andrea. Buongiorno, era importante vincere, questo è avvenuto, non mi piace però il comportamento tipicamente parmigiano ipercritico, abbiamo vinto però abbiamo giocato male, però quel giocatore però Pecchia, però ci è andata bene, credo che invece dobbiamo ancora del credito con la fortuna, abbiamo ancora del credito con la fortuna negli episodi, scrive Daniele. Questo invece è Luca, cerco di vedere oltre Venezia dove gli attaccanti non davano riferimenti, ma forse anche noi non sapevamo a chi darla, un cervello necessità, scrive Luca. Questo è il tema del regista, ne parliamo e tra poco lo sottoporrò ai nostri ospiti questo tema. Intanto dovrebbe esserci Andrea Schianchi, Gazzetta dello Sport. Ciao Andrea.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Andrea, è arrivata quella vittoria che si aspettava, è una vittoria che fa diventare il bicchiere diciamo mezzo pieno guardando la classifica. C'era anche un pochino urgenza di punti, è arrivata una vittoria molto concreta, ma tutto sommato non si è rubato nulla a mio avviso a Venezia.
No, assolutamente no, una vittoria tutto sommato meritata, una vittoria che ci voleva, una vittoria che forse non è arrivata secondo i canoni cui ci ha abituato il Parma, quindi velocità, bellezza e queste cose, ma è arrivata attraverso la grinta, la determinazione, la capacità anche di difendersi e di soffrire. Ci sono partite in cui si può essere belli e ci sono partite invece in cui bisogna stringere i denti, e il Parma secondo me lo ha fatto molto bene contro una direi diretta concorrente nella lotta a salvezza.
Ecco Andrea, io il rischio è quello di ripetersi, perché detto che l'ho fatto oggi l'articolo, riprendo uno dei temi del commento sulla Gazzetta, secondo me è stata una partita in cui il Parma ha fatto fatica nel primo tempo, io non l'ho visto molto diverso dalla partita contro il Genoa. L'impressione è che sia stato fatto un passo in avanti dopo aver capito che è arrivato un gol che era molto prezioso. Lì la squadra veramente si è difesa bene, perché se contiamo le conclusioni del Venezia nello specchio, le occasioni del Venezia dopo il vantaggio del Parma, il Parma ha concesso pochissimo proprio perché ci si è anche sacrificati più di altre volte.
Sì, questo è il punto. Secondo me il punto è proprio che si è giocato in 11, si è lottato in 11 e ci si è difesi in 11. Questa è la cosa fondamentale per una squadra come il Parma. Ripeto, questo indipendentemente dalle questioni estetiche, il gioco del calcio non è estetica, il gioco del calcio è equilibrio soprattutto. Il Parma, secondo me, è stato molto equilibrato nella partita contro il Venezia, cosa che forse non era stato ad esempio contro il Genoa.
Ti chiedo questo Andrea, lo sottopone il nostro ascoltatore Luca, non c'è a mio avviso un alter ego di Bernabé, non per il livello di qualità ma proprio perché in questo momento in rosa, non essendoci neanche Cipriani, non c'è un altro regista.
No.
Questo mi sembra sia a passo abbastanza lampante nel primo tempo, quando il Parma è ricorso anche a tanti lanci da parte di Suzuki. In sì. Questo senso Pecchi avrà 15 giorni per lavorarci, ma è Esteves l'unica alternativa a questo a Bernabé, ti chiedo?
Ma non lo so, bisogna vedere. Secondo me, io non credo che il Parma possa cercare nella sua rosa un'alternativa a Bernabé, perché non c'è.
E come fai a avviare l'azione? Non dico come prima, però senza ricorrere così tante volte ai lanci.
Ma non, secondo me si tratta proprio di trovare un modo diverso di giocare. Quindi si tratta probabilmente A, di sfruttare ancora di più le fasce laterali, B, vedo nell'accentramento di Man comunque il desiderio dell'allenatore di mettere più al centro un giocatore di grande tecnica e di grandi qualità, e in questo modo, diciamo così, può in parte, secondo me, sopperire all'assenza di Bernabé, perché è chiaro che se tu Man lo tieni soltanto su un lato, può dar fastidio solo quando l'azione è su quel lato lì.
Sì.
Se tu lo tieni in mezzo può essere più efficace. Però non lo so se questo esperimento andrà avanti, e comunque se dovesse andare avanti Man dovrebbe, a mio avviso, migliorare ancora.
Anche perché, insomma, per quanto riguarda la diga davanti alla difesa, abbiamo capito che le potenzialità ci sono. È sicuramente un tema, ecco, nelle prossime gare, in cui potrei immaginare che il Parma difficilmente, però, ci scrive tanto un messaggio sulle prossime, il nostro ascoltatore Ampo 60, difficilmente il pallino del gioco in mano. Adesso avremo tre partite sulla carta proibitive, scrive il nostro ascoltatore. Vedremo, fondamentale aver vinto sabato, vedremo se riusciremo a essere brutti e cattivi. Pecchia come risolverà la mancanza di Bernabé, ne stavamo parlando. Lanci lunghi di Suzuki, non ci credo. Anche lui ci invita su questo tema. Ecco, saranno tre partite contro Atalanta, Lazio e Inter. Soprattutto Atalanta e Inter tengono molto in mano il pallino del gioco, che metteranno alla prova il Parma.
Anche la Lazio lo tiene molto. Secondo me, per cercare di affrontare queste partite decentemente, bisogna avere una condizione fisica al top. E bisogna cercare di rubare il pallone agli avversari, possibilmente in zona, diciamo così, tre quarti avversaria, per creare poi dopo dei ribaltamenti di fronte. Se no, se lasci il pallino in mano a questi, rischi, perché questi hanno tutti giocatori di qualità.
Diciamo che, secondo te, io coinvolgo anche chi ha visto, dopo una domanda che arriva dal nostro ascoltatore Davidone, guardato ieri sera Inter-Napoli nel primo tempo, prendo ad esame l'Inter, il Napoli ha creato problemi all'Inter perché giocava uomo su uomo a tutto campo, il Parma può provare a giocare una partita del genere?
No, uomo su uomo secondo me il Parma fa fatica, perché non ha le qualità ancora, non ha le qualità atletiche per poter fare uomo su uomo. Il Parma deve giocare di reparto, soprattutto deve rimanere molto corto tra i reparti, molto stretto, e coprire bene il campo con dei movimenti a scalare molto, molto precisi, che chiaramente proveranno in allenamento. Io credo che il modo di difendere debba essere il classico, vecchio e sano 4-4-2. Perché in questo modo tu puoi utilizzare al meglio i due mediani che hai, che sono Keita e Som, secondo me, che danno pressione e che in un certo senso mi ricordano i Dino Baggio e i Sensini di vent'anni fa, mettiamola così.
Un parere al mitico Schianchi sulla prova di Leoni e sulle prove, vabbè, sulle prossime ne stavamo parlando, parliamo di Leoni.
Ma Leoni sicuramente è una buona prova, non montiamoci la testa, non se la monti lui soprattutto, però è un ragazzo che non c'ha ancora la patente, deve ancora fare 18 anni, quindi sicuramente una prova positiva. Mi è piaciuto anche il coraggio di Pecchia, che ha deciso di farlo giocare in trasferta titolare in un momento comunque abbastanza complicato o comunque non semplice, e ciò significa che l'allenatore ha fiducia nel ragazzo, e, perché evidentemente lo ha visto bene in allenamento e il ragazzo risponde bene.
Ah sì. Vedremo se sarà confermato le prossime. Di gente scomoda da marcare ce n'è, sarà...
Sai, di gente scomoda tra Atalanta, Lazio e Inter ce ne sono parecchi, quindi bisogna fare attenzione.
Allora, questo è un altro messaggio. Buon pomeriggio, secondo me la partita ce l'ha fatta vincere Suzuki senza quel miracolo sull'1-1, non so poi come sarebbe andata a finire. Secondo me, mi permetto questo inciso, bravo anche Valeri in quell'occasione. Poi sì, ci scrive questo ascoltatore: continuo poi a non comprendere come mai non riusciamo mai a sfruttare a dovere i corner e le punizioni. E allora lo chiedo naturalmente a Andrea, però insomma adesso vado a memoria perché magari mi sono sbagliato, però il gol di Valeri arriva da un calcio d'angolo.
Il gol di Valeri arriva da un calcio d'angolo, il gol del Prato contro l'Udinese arriva da un calcio d'angolo, tanto per dire, quindi... Non lo so, il Parma non ha una grandissima struttura fisica, quindi se non in certi giocatori, e quindi è ovvio che un pochino paga da questo punto di vista. Per quanto riguarda Suzuki, senza la sua parata non avremmo vinto, ma il portiere è lì per parare, quindi meno male che ce l'abbiamo. Il portiere del Venezia, che anche lui sarebbe lì per parare, ci ha regalato il pallone per fare 2-1 invece.
Allora Andrea, invece ti chiedo un commento. Abbiamo visto che Giampaolo è il nuovo allenatore del Lecce, è stato esonerato, questa è stata una domenica in cui sono saltate due panchine, perché è saltato anche Juric a Roma, e vedremo se arriverà Mancini o qualcun altro. Io ho l'impressione, stando così le panchine, visto lo score degli ultimi anni di Giampaolo, che Lecce e Venezia si candidino in maniera autorevole a essere due delle tre che vanno giù. Adesso non vorrei essere presuntuoso, però
mettiamola così, non mi sembrano delle squadre attrezzate per rimanere in Serie A, e mi sembra che insomma gli allenatori non siano il top della categoria. Però dobbiamo sempre ricordare che c'è il mercato di gennaio e lì può succedere tutto, e comunque non alziamo troppo la cresta e ricordiamoci che il Parma deve lottare per salvarsi fino all'ultima giornata. Questo è il nostro obiettivo.
Allora, adesso
senza fare grandi voli,
sì.
O senza fare griglie particolari, dire noi siamo a livello di, no, noi siamo nella zona delle squadre che devono lottare per salvarsi, punto, è chiuso. Prima lo facciamo meglio è, ma non sarà facile farlo in fretta.
Allora io chiudo con una provocazione che arriva da un ascoltatore che manda, citando credo un tuo articolo, scrive: una cosa certa, senza Bernabei il Parma traballa. Allora questo ascoltatore, in tono polemico, dice: ma allora il Parma ha traballato, ha finito di traballare senza Bernabé? Lo
no,
vediamo nelle prossime o è bastato Venezia?
No, ha traballato a Venezia, perché a Venezia siamo andati sotto dopo 3 minuti o 5 minuti, e il primo tempo, insomma, non è stato secondo me un primo tempo eccezionale. Si traballa nel senso che non ha quelle certezze di gioco e di manovra che con Bernabé avrebbe.
Io il primo tempo, infatti, dicevo, l'ho visto come col Genoa.
Appunto. Se col Genoa non è che abbiamo fatto un partitone, mi sembra. Quindi, ripeto, qui prendiamoci i 3 punti. Rilassiamoci un attimo, poi dopo mettiamo giù la testa, continuiamo a lavorare. Però certamente non è stato il Parma, per dire, brillante e spumeggiante che avevamo visto in altre circostanze. Quindi traballa non vuol dire cade, traballa vuol dire che gli mancano delle certezze.
Allora andiamo avanti con i messaggi. Questo anche il primo gol, sì, Filippo, anche il primo gol alla Juve arriva da corner, finalmente, una volta che gira, sì, bene anche a noi, ci vuole anche del... puntini puntini, Filippo, bravo Filippo.
Ah, quello ci vuole.
assolutamente. Andrea, ti chiedo un inciso, poi davanti c'è una grande ammucchiata, no, tra le prime della classe, come non si vedeva da anni dietro si va delineando un equilibrio, a mio avviso, un equilibrio, insomma, una graduatoria già più credibile, guidata in questo momento dall'Empoli, però mi sembra che si vada delineando con due intruse, il Torino e la Roma, ecco.
Sì, direi di sì. Davanti c'è questa ammucchiata, ma io credo che alla fine l'Inter e il Napoli siano le squadre più attrezzate per e forse anche l'Atalanta, se riesce a sostenere il doppio impegno Champions campionato, credo che siano le tre più attrezzate.
Io apprezzo il tuo sì, prego Andrea.
E poi dopo dietro, secondo me dietro si decide in primavera, cioè le squadre che aspirano ai posti in Europa. Invece per quello che riguarda la lotta a retrocessione, come dicevi tu, Lecce Venezia non benissimo, ma non benissimo neanche il Monza.
No, assolutamente. Con un Nesta che è sempre un punto interrogativo, insomma, in Serie A come allenatore.
Sì, Nesta è un punto interrogativo.
È una squadra modesta, a mio avviso.
Sì, la squadra è molto modesta. Non lo so, credo ci siano anche delle, non lo so se stanno vendendo la società, eccetera. Insomma, ci sono anche delle questioni, diciamo così, extra sportive, però di fatto non è una squadra, secondo me, attrezzata per salvarsi tranquillamente come ha fatto negli anni precedenti. Questa è una squadra che deve lottare proprio fino in fondo.
Allora, io ringrazio Andrea Schianchi, diceva appunto l'Atalanta che può stare davanti, sì, con un sé davanti, ed è giusto anche perché, insomma, gli impegni ravvicinati iniziano a farsi sentire. Adesso in questo momento tra gli infortunati a De Ketelaere e Kolasinac si sono aggiunti Zaniolo, Jim City e Zappacosta, che cinicamente in ottica Parma non è una brutta notizia, però insomma, poi per competere su Champions e Scudetto ci vuole una rosa anche...
ci vuole la rosa pesante, larga e di alta qualità.
Va bene. Grazie davvero come sempre tantissimo Andrea Schianchi.
Ma grazie a voi.
Ciao. Allora andiamo con qualche messaggio, poi ci fermiamo qualche istante. Le ultime due abbiamo Napoli in casa e Atalanta fuori. Auspicabile salvarsi un po' prima. Saluti da Ale. Puntuale questa osservazione perché effettivamente... ci pensavamo anche quando erano usciti i calendari, ma ci eravamo dimenticati. Sono due variabili molto significative, quelle delle ultime due squadre. Questo è un altro messaggio. Con tutto rispetto di Giampaolo, ho molti dubbi come allenatore, scrive Davidone. Gli ultimi anni non sono stati anni felici, diciamo così, per lui. Dopo la parentesi al Milan, davvero ha fatto fatica a ritrovare dei risultati. Sappiamo che poi gli allenatori, ai noi, ai loro, vengono giudicati anche su questo, anche soprattutto su questo. Questo messaggio: perché Keita viene sempre sostituito? Questo allora lo chiediamo tra poco a Luca Ampollini, che sarà il nostro prossimo ospite. Avete visto l'orologiaio Conte che ha parlato alla Nazione chiedendo di modificare le regole del VAR? Scrive Marco, l'avete guardato in tanti ieri sera Inter-Napoli, ma si è lamentato, No, a parte che a me sembra rigore, insomma, il contatto che c'è stato, però vabbè, insomma, sappiamo com'è fatto, no, Conte? Sappiamo com'è, quindi quello è. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo, sempre con Palla in Tribuna.
Palla in Tribuna. Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Nuova Ford Kuga Full Hybrid. È più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico, fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid, l'equazione perfetta.
Tua con noleggio Ford All Inclusive a €290 al mese, 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi.
Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, la seconda parte di Palla in tribuna, due messaggi al volo. Questo Davidone, vista la forza della squadra bergamasca, se qualcuno di loro rimanesse giù sarebbe una bella cosa. Direi che il mio è un discorso tutt'altro che sportivo, ma per una volta tiriamo l'acqua al nostro mulino. E, questo invece Ale, come mai a Parma si copre di biasimo chi manifesta qualche critica, soprattutto con una squadra giovane? Dovrebbe essere benzina nel motore, sprone a migliorare. In qualsiasi sport la regola dovrebbe essere guardare a ciò che è migliorabile in ogni caso, qualsiasi sia il tuo livello. Questo Ale, e dopo parliamo anche di questo tema perché Pecchia ha richiamato il discorso dell'entusiasmo. Intanto diamo il buon pomeriggio a Luca Ampollini. Ciao Luca.
Eccoci, ciao Marco, buongiorno.
Allora Luca, un primissimo commento sulla vittoria del Parma, che è stata definita importantissima, meno spettacolare, ma davvero quando contavano i punti alla fine i crociati li hanno fatti e forse stavolta era la cosa più importante.
Sì sì, è una vittoria assolutamente fondamentale, una vittoria straordinaria, perché ho ottenuta dopo una partita sicuramente non facile, contro un avversario diretto, in un momento difficile per l'infortunio dell'uomo evidentemente più importante che questa squadra ha, e quindi è evidente che accogliere questa vittoria con soddisfazione è davvero obbligatorio. E poi insomma è una vittoria che ti dà anche un po' più di serenità in classifica, che in questo momento non è fondamentale, perché secondo me è ancora molto così poco attendibile, però è evidente che insomma avere tre punti in più ed essere leggermente più in alto, soprattutto alla vigilia di una sosta dove ci sono 15 giorni, ecco, affrontarla con una vittoria del genere è sicuramente molto meglio.
Ci chiedono, io vado un po' a braccio rispetto ai messaggi che arrivano, e scendiamo subito nel dettaglio, perché Keita viene sempre sostituito, chiede questo ascoltatore.
Ma guarda, dico, non lo so, è chiaro che lui è un giocatore che in questo momento per Pecchia è davvero fondamentale, perché ha caratteristiche abbastanza uniche nel suo genere, perché è un giocatore tipo Estevez, però insomma che interpreta il ruolo di centrocampista davanti alla difesa, secondo me in un modo ancora più completo di Estevez, secondo me, e quindi secondo me Pecchia lo vuole anche un po' preservare. Nella partita precedente era stato sostituito, l'aveva detto Pecchia, perché ha ammonito, aveva una paura matta che venisse espulso, e ci sta, perché comunque è un giocatore sempre al centro della manovra, quindi è più facile che possa essere lui ammonito rispetto ad un attaccante, perché è spesso protagonista di contrasti, di situazioni a rischio, quindi da quel punto di vista era abbastanza prevedibile.
Luca, invece tra insomma le istantanee più belle di questa trasferta c'è il grande sacrificio di Cancellieri, c'è il debutto di Leoni. Secondo me ha dato se la partita, nonostante insomma per i telecronisti Sky sia sempre la partita più bella di tutti i tempi, quando viene raccontata, forse la partita non è stata bellissima, però qualche istantanea importante il Parma l'ha avuta anche a livello di singoli, ecco.
Sì, sì, hai detto bene, Cancellieri bravo in fase proprio di ripiegamento, ha sbagliato molte scelte in fase di possesso,
sì,
molte situazioni dove poteva essere più bravo nel scegliere la scelta giusta nell'ultimo passaggio, però molto generoso. Leoni bravissimo, proprio mi ha colpito la sua calma olimpica, la sua autorevolezza, la sua tranquillità, che aiuta anche tutto il reparto. Mi è piaciuto tanto, e aggiungo anche Suzuki, perché secondo me è stato veramente perfetto, ad eccezione di qualche lancio non così preciso, però tra i pali è sempre veramente una grande sicurezza.
E Luca, tra l'altro, ho visto che allora nel primo tempo così così, poi nel secondo invece ha fatto bene. C'è il discorso legato a Leoni può giocare solo nel centro-destra, può giocare anche nel centro-sinistra? E ti spiego la mia domanda cos'è finalizzata, perché io vedo Del Prato che già insomma sta imparando e lo sta facendo bene il ruolo di centrale. Quando gioca sulla centro-destra è favorito anche nel giocare la palla. Messo sul centro-sinistra, come era avvenuto quelle poche volte l'anno scorso, guarda caso Venezia, quando aveva a suo fianco Osorio, ha anche la problematica che gioca sul piede debole. Ecco, molto può dipendere anche da dove giocherà Leoni, se a destra o sinistra. Ecco.
Bah, la tua è un'osservazione molto pertinente. Immagino che tu ti riferisca anche al gol dove Oristagno... È avanzato palla al piede senza un'opposizione importante da parte di Del Prato, che lo ha accompagnato, però gli
perché era anche sfavorito dal fatto che difendesse sul piede debole.
Indubbiamente, infatti da quella parte Oristagno è andato giù, lui è vero che l'ha accompagnato, poi però gli ha consentito di mettere dentro una palla per Nicolussi Caviglia veramente molto invitante. Sì, Del Prato secondo me è meglio sul centro-destra. Leoni non lo so, sai, è difficile da dirsi.
A Genova giocava in mezzo, ho guardato un po' i suoi trascorsi.
Sì. È chiaro che perché io credo abbia ritenuto Leoni ormai meritevole di giocare, proprio sì, perché lui vede negli allenamenti la prontezza di ognuno dei suoi giocatori in quel momento. La risposta c'è stata, a Del Prato si chiede sempre un po' tutto, no? Si chiede di ricoprire ogni ruolo e di farlo sì, sempre nel miglior modo possibile. Questo chiaramente non sempre lo si può avere, perché... però insomma alla fine dell'opera c'è anche calato. La sua partita non è stata così negativa, comunque.
Poi alla fine è tornato a destra perché c'era Balog e effettivamente...
Alla fine è tornato a destra, certo.
Allora, questo è un messaggio di Joe64, insomma è simpatica, una provocazione, ma non è completamente fuori luogo, ma le punizioni da 25 a 30 metri non le può battere Suzuki?
No, non è male invece come messaggio.
Alla Cilavert.
Alla Cilavert, sì, Suzuki c'ha un calcio spaventoso. Possiamo dare un suggerimento, un invito.
Se c'entra
magari
la porta, Luca.
Sì, se c'entra la porta, perché effettivamente ha un calcio non so quanto controllato dalla media distanza, perché lui ha un calcio potentissimo, rischia di tirare direttamente in mare a Venezia o in lago se gioca a Como il Parma, però sì, potrebbe essere un'opportunità, però ripeto, bisogna capire il suo controllo nella media distanza, perché questo io non sono in grado di saperlo.
Io ho avuto anche l'impressione e ho visto che comunque qualcuno in campo o a bordo campo non era entusiasta, si è fatto un po' prendere la mano nel primo tempo con i lanci,
Sì.
E è una necessità, perché non avevi il primo uomo che giocasse il pallone, con Del Prato in difesa sul centro-sinistra, Keita e Somme in mezzo al campo. Di fatto non avevi Bernabé, quindi era veramente una situazione inedita. Però forse anche tanto qualche lancio fuori misura, lì un pochino ci si può lavorare, dai.
Sì, ci si può lavorare. È chiaro che secondo me il lancio diviene molto molto temibile per gli avversari quando lui riesce ad essere preciso e piazzarlo sì, sugli esterni dietro la linea difesa avversaria. Allora lì c'è l'esterno alto che parte e non lo prendono più, e come è accaduto anche in un gol o comunque in una situazione pericolosa che adesso non ricordo, ma recentissimamente a Tardini, cioè il classico lancio sull'esterno a saltare la linea di difesa avversaria per me è perfetto. lui lo può fare, anche se mi rendo conto che non sia difficilissimo. Viceversa, il classico lancio indirizzato in mezzo diventa dura se non hai Charpentier, perché di testa il Parma non ha praticamente nessuno davanti, neanche lo stesso Bonny di testa è gran cosa, a parte che poi non c'era nel primo tempo, ma lo dimostra il fatto che i calci d'angolo li vediamo adesso come vengono battuti, proprio per cercare di trovare qualche soluzione in più. Quindi il lancio sì, però fatto secondo me in modi decisamente circostanziati.
Era il Milan, credo, il gol segnato con la torre a centrocampo sul lancio di Suzuki, tra l'altro.
Sì, esatto, esattamente quello.
Ho pensato mentre parlavi, non che ce l'avessi sulla punta della lingua, però ci ho pensato un po', il Milan o la Fiorentina? Secondo me è il gol del Milan, credo quello del primo tempo, il gol del 2-1 forse.
Però lì, ecco sì, è vero, però lì c'era stato proprio qualcuno che di testa era riuscito a fermarlo.
Sì.
Io mi riferivo proprio al lancio classico a sorprendere la linea di difesa avversaria, che non è facile, perché poi sanno che Suzuki ha queste caratteristiche, quindi non è che la difesa avversaria è lì a dormire, ad aspettare che l'esterno vada. No.
Poi se ci sono i due del Venezia, che se hanno una dote, quelli di prenderla alta.
Esatto, però io credo che il lancio di Suzuki, quando in campo poi non hai una punta di riferimento, le uniche soluzioni ce le abbia così.
Ah no, ma addirittura io, guarda, adesso mi dilungo, però tanto insomma siamo qua a raccontarcela sul Parma. Una squadra che potrebbe soffrirlo in maniera clamorosa è l'Inter nei secondi tempi, perché l'Inter, quando, se non è già in vantaggio, ecco, perché l'Inter poi si scopre e ha una difficoltà a recuperare su questi palloni evidentissima, ecco.
Sì, ma sai, è chiaro che tu devi avere una difesa avversaria pronta, a reagire a questo tipo di gioco, però è chiaro che se affronti una difesa che deve subire questo lancio, e dall'altra parte hai due esterni del Parma dei quali si può dire tutto, ma sicuramente ai quali non manca la velocità, insomma non è una roba così immediata riuscirli a prendere e riuscire a non farsi sorprendere, insomma.
Luca, grazie come sempre per essere stato con noi.
Grazie a te, Marco, buon pomeriggio.
Ciao. Allora, lungo messaggio di Gianluca, poi ci fermiamo. Per quanto riguarda un bilancio delle prime 12 giornate prima della sosta, sono pienamente d'accordo con te, Marco. Con l'analisi del servizio del TG vado velocissimo. Lucido e puntuale. Vittoria di sabato molto pesante, visto che sono passati più di 2 mesi dall'ultima vittoria, dopo partite in cui si meritava di avere un bottino molto più pingue. Purtroppo infortuni molto importanti hanno anche inciso sulle prestazioni e messo in difficoltà l'allenatore, che però sta cercando contromisure con gli effettivi che ha. Man dietro la punta ed esordio oculato di Leone. Speriamo di dare continuità a questa vittoria dopo la sosta, anche se ci aspettano gare quasi proibitive. Molto male finora Mihaila, purtroppo. A me Leone è piaciuto, questo è Armando da Corcagnano, l'unico neo è che non ha il numero 11 sulla maglietta, sarebbe stata la più venduta in Curva Nord. Ma è vero, ma che bella questa idea, Armando, glielo facciamo cambiare. Bellissima questa... insomma, è stato acuto. Sì, questo sulle punizioni battute da Suzuki. Sì, se poi recuperano la palla fa in tempo a tornare in porta, lasciamo stare Suzuki dov'è, cioè in porta, scrive Davidone. Se abbiamo vinto è merito del fatto che non giocava Bernabé, la colpa di Peke che si ostina a schierarlo. Ovviamente il mio messaggio è ironico, ma in queste settimane tra gli pseudo tifosi ne ho sentite talmente tante che la mia affermazione potrebbe trovare qualche consenso, scrive Alberto. Dopo parliamo di entusiasmo, lo faremo tra poco quando chiameremo Paolo Grossi. A tra poco.
Palla in tribuna.
Parma, Parma, Parma! Amore, andiamo al 100 Torri di Parma?
Sì, perché?
C'è Toto Torri, il concorso legato alle partite in casa del Parma Calcio. Fai acquisti per un minimo di 10 euro. Carica lo scontrino sull'app My 100 Torri e fai il tuo pronostico, 1, X o 2.
Fino al 29 dicembre, in palio per ogni match, maglie, sciarpe, portachiavi e i biglietti per assistere alle partite in casa del Parma. Prossimo pronostico, Parma-Atalanta. Passa a 100 Torri. Info e regolamento su centrotorri.it.
Hai sentito? Con Gate puoi noleggiare il tuo Iveco Daily cabinato 100% elettrico con formula pay per use. Paghi solo i chilometri che percorri e hai un mondo di servizi inclusi. In più Gate ti sconta fino a 5.000 km sui canoni di noleggio. Risparmi tu e anche l'ambiente. Gate, l'energia giusta per il tuo business. Offerta valida fino al 30 novembre. Per maggiori informazioni chiama 800 800 288 o vai su gatemobility.com. Offerta valida presso la concessionaria Iveco ARA 1965 a Parma e Piacenza. Info a raiveco.com.
Dopo il grande successo della tappa di Torino, la mostra dedicata a Toulouse-Lautrec approda a Parma. Dal 7 settembre 2024, Palazzo della Rosa Prati ospita una straordinaria esposizione che ti porterà nel vivace e colorato universo del circo e di Montmartre. Scopri le opere di Henri de Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, in mostra dal 7 settembre a Parma. Biglietti disponibili su Ticket One.
Elettrocardiogramma, fatto. Holter pressorio, fatto. Test infiammazione da cibo, fatto. Autoanalisi del sangue, fatto.
Dove? Alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Puoi usufruire di questi ed altri servizi per il benessere tuo e degli amici a quattro zampe. È in piazzale Risorgimento 1C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook. Farmacia Stadio Tardini. La tua salute. Fatto!
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata. Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci, palla in tribuna, diamo il nostro buon pomeriggio a Paolo Grossi. Ciao Paolo.
Ciao Marco, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Allora, il Parma va in sosta con 8 nazionali e soprattutto con 12 punti in classifica, 4 in più della terzultima. Era quello che ci si voleva trovare davanti dopo la partita col Venezia, credo prima di tutto, no?
Beh, certo, l'obiettivo era vincere, era passare una sosta serena a differenza dell'ultima e mettersi un po' tranquilli per quanto riguarda la lotta per la salvezza, diciamo un po', perché la stagione è molto lunga e quindi è presto sia per dormire sugli allori sia per fare drammi in caso le cose non vadano come devono, perché la storia ci insegna che insomma a novembre non si emettono sentenze. Certo, bisogna registrare i problemi e cercare soluzioni, perché o le si trovano all'interno del gruppo o le si trovano andando sul mercato.
Cosa ti è piaciuto, cosa non ti è piaciuto di Venezia, Paolo?
Mi sono piaciute diverse cose, soprattutto lo spirito con cui la squadra ha affrontato la partita, e forse è stata la prima volta quest'anno che ho visto uno spirito così proletario, diciamo così, improntato all'umiltà, a giocare con l'esigenza del punto.
Mi sono azzardato a dire un po' come era successo a Bologna nelle difficoltà con l'uomo in meno.
Sì, sì, certo, e qui si è fatto senza uomo in meno, si è capito purtroppo l'andamento delle ultime partite hanno accelerato un po' la compressione di certi meccanismi, e quando io sentivo parlare Pecchia di leggerezza, ero sempre un po' perplesso, perché se tu mi dici leggerezza di impostare la fase offensiva, di avere una fantasia per queste cose, l'accetto. Poi tutto il resto della leggerezza, stiamo sempre parlando di un gioco, per carità di Dio, è uno sport che muove molti interessi, quindi tutt'altra cosa dalle cose serie, però è anche vero che gli obiettivi vanno perseguiti con uno spirito di concretezza, invece direi io, e una consapevolezza, ecco, di cosa c'è in gioco, della posta che c'è in palio, perché muovi la passione di migliaia e migliaia di persone, e quindi quella va rispettata, bisogna cercare di fare le cose come vanno fatte.
E invece lati in questo bicchiere che oggi pare mezzo pieno, c'è rimasta qualche ombra dalla partita di sabato?
Beh certo, sia le luci che le ombre in ogni partita la guardi da vicino e ne vedi tante, no? Come vedere un vetro se sporco contro sole, insomma, diciamo così. Ombre se vuoi ne rimangono, perché è chiaro che abbiamo visto una serie di rinvii fatti dal portiere, palle in mano, che neanche nelle partite degli amatori ormai ci vedono più, perché tutti vogliamo scimmiottare le ultime tendenze, quindi adesso tutti cercano di giocare la palla dal basso, anche se i piedi sono come incudini e se i campi sono terreni arati piuttosto che campi di calcio, però tutti adesso seguono questa moda. E adesso vedere il Parma che con Suzuki che scaglia la palla a 80 metri un po' qua e un po' là dove arriva. Però, ripeto, questo, pur non essendo stato bello da vedere esteticamente, è stato un segnale che la squadra ha percepito il momento. E allora, se tu vai avanti in stagione percependo l'importanza dei momenti, questo vuol dire che sarà più adeguata la squadra come spirito alla lotta per la salvezza.
Abbiamo visto un Parma che formalmente ha giocato con le quattro punte, ma con il fatto che, come sottolineavi tu, c'era sacrificio, soprattutto anche abbondante dopo il gol del vantaggio, e un cancellieri alla Eto'o, ma nel senso l'Eto'o di Mourinho che faceva il terzino.
Sì, certo, la Mandzukic e Di Allegri, questi giocatori che nascono attaccanti ma che poi si scoprono disponibili a sacrificio, ma d'altra parte tutti gli allenatori che hanno fatto giocare contemporaneamente almeno quattro attaccanti hanno impostato il discorso su quello, cioè o c'è equilibrio oppure un attaccante si siede e gioca uno tecnicamente più scarso che ci dà più garanzia di copertura ma ci dà meno proposte, meno possibilità in avanti, quindi se gli attaccanti vogliono giocare devono farlo in quel modo lì. Non sono stato molto entusiasta a differenza di altri di Mann messo centralmente, a me secondo me ha detto e dato poco, perché lo preferisco poi quando gioca all'ala e rientra sul sinistra, mi sembra che sia più la sua ruolo naturale sia quello, e dopo poi è in un momento particolare, quindi magari ha un po' meno brillantezza fisica e quindi magari nessuno di noi deve andare da Pecchia a dire come deve impiegare i giocatori, perché chi ce li ha sott'occhio è lui.
È lui.
Lo interpreto così però questa mossa, ma a me personalmente come esito non è che mi abbia dato tanto.
Invece non è in un gran momento Mihaila?
No, Mihaila non è in un gran momento, ma sai, gli attaccanti è un po' così. Poi lui è vero che è già tanto che è qua, quindi non ha più niente da imparare, conosce la piazza, conosce la situazione, conosce le dinamiche e i meccanismi del gioco di Pecchia e sicuramente può far meglio perché deve diventare più concreto, non avrà mai forse la tecnica con la palla in corsa di Mann, però ha spunto, ha tiro, ha capacità di correre sia agli avanti che all'indietro quando c'è bisogno, l'ho anche dimostrato in certe occasioni, e quindi si deve mettere al servizio della squadra in quel senso lì, dando tutto sommato, cioè globalmente, un pizzico di qualità in più in tutto quello che fa, che sia giocare con la palla sia giocare senza palla.
Invece Paolo, ti chiedo un'analisi, non so se hai sentito il discorso che Pecchia ha ripreso, l'ha fatto anche nel pre-partita, dicendo che questa squadra ha bisogno di entusiasmo, lo ha rimarcato anche dopo la vittoria col Venezia. Allora ti chiedo, secondo te a chi e a cosa si riferiva Pecchia? Ai fischi dopo la sconfitta col Genoa? Alla critica da parte dei media, anche se mi sembra che i media sono abbastanza clementi barra equilibrati nel giudicare il Parma, o addirittura i social, anche se non credo che Pecchia stia lì a guardare i social?
Allora, se non ci starà Pecchia ci starà qualcuno per lui, quindi qualcosa vengono a sapere sempre e seguono tutte, seguono sempre, dico purtroppo, perché la cosa non giova a loro innanzitutto, ma perdere sanità ai protagonisti, i social sono come i bar di una volta, e ci si va, si prende il caffè e si esce, e questo è quanto. Per quanto riguarda, sono due aspetti differenti, se parliamo dei media sarebbe ridicolo, perché una situazione come Parma, che è bulgara, non esiste, cioè, dai media il Parma non riceve assolutamente critiche, mai più del dovuto, ma io direi che le riceve meno del dovuto per quanto riguarda il mio punto di vista, quindi lamentarsi dei media Parma, io lo dissi a suo tempo ad Aversa, che appunto si lamentava quando io scrivevo, criticavo le sue cose, dicevo guarda che ti stai lamentando del modo grasso, perché quando poi andrai in piazze ben diverse da questa forse ti sarà funzionato da vaccino qualche critica che hai ricevuto a Parma, perché lamentarsi della stampa a Parma non esiste. Uno, i fischi invece è un'altra cosa, cioè quelli veramente hanno fastidio anche a me, i fischi a Mihaila al momento dell'uscita devo dire che hanno dato fastidio anche a me, perché non è né bello né giusto, cioè il giocatore ha fatto male, tutto lo hanno sostituito, ma ha sostituito lui e fischi lui, cioè ha sostituito un altro e si è fischiato un altro, o ce l'hai con lui perché sta facendo male, cioè un conto è la critica e un conto sono i tifosi, secondo me le due cose sono tutte distinte. La critica ha non solo il diritto ma direi quasi il dovere di fare le pulci a quello che sta succedendo, sempre nell'ottica, io non dico che la critica deve essere costruttiva, perché il costruttivo secondo me dipende da chi la riceve la critica, non da chi la fa. Chi la fa, se la fa in modo onesto, fa la sua critica. Poi chi la riceve, la può ricevere in un modo costruttivo, dicendo rifletto su quello che dice, oppure in un modo non costruttivo, dicendo o questo dice delle cazzate, oppure ce l'ha con me e quindi non fa testo. Quindi vabbè, questo è un altro discorso. Il tifoso però aveva un atteggiamento diverso. Lì sono d'accordo con Pecchia. Se parliamo di tifo, allora sì, tu finisci la partita, fai la tua critica generale alla squadra, ma i fischi così individuali dopo una prestazione che non è stata certo perfetta, ma non ti sei neanche fatto buttare fuori, come nei precedenti si parlava di Venezia-Parma, no? Quando Canini si fece buttare fuori a metà partita di una partita che vincevamo 2-0. Poi,
a Venezia peraltro.
Esatto, appunto, ti diceva a proposito dei precedenti Venezia-Parma, ecco, quello magari è un episodio per cui tu puoi fischiare uno dicendo ma cosa fai, ma uno poi gioca bene, gioca male, una salva di fischi, così tra l'altro venendo da una curva che raramente si sbilancia nel male, no? Nella critica, quello veramente un po' ha dato fastidio anche a me, Per cui dalla curva forse un atteggiamento così non me l'aspettavo, ma poi che la critica, che la curva possa fischiare o mormorare quello che Lucarelli diceva, il mormorio del Cardini, no? Questo sì, scetticismo espresso in maniera quasi impalpabile, che però poi sei in campo lo avverti, che intorno a te c'è un po' di scetticismo. Questo, ragazzi, ci sta, il pubblico paga, va a vedere la bicicletta del calciatore, ti dà fama, gloria e denaro, però presentate qualche pezzettino in salita. E se tu pedali, bisogna che tu affronti che la salita è che ogni tanto sei in centro del giro. Se giochi a pallamano, stai tranquillo che non ricevi critiche, i genitori e i parenti che ti vengono a vedere saranno sempre applausi. Se giochi a calcio, diventi famoso, giochi a certi livelli, nel momento in cui la squadra perde, questo è il contrappasso. Ma lamentarsi di queste cose mi sembra un po' là, come sempre, l'appigliarsi agli arbitri, ecco, mi sembrano alibi che non funzionano, non devono funzionare, non devono neanche essere trasmessi. Poi che una squadra giovane goda di più ad avere il tifo con sé, sono andato con l'allenatore, e se il tifo ce la fa, meglio è, però non è che qui siamo in Inghilterra.
La cultura non è quella. Ti chiedo in ultimo, prima l'hai citato, l'hai sfiorato il tema mercato, è troppo presto per fare delle valutazioni, oppure insomma quando si ricomincia a giocare, cioè il 23 di novembre, mancherà praticamente un mese alla riapertura, se ci fossero da fare già delle valutazioni, quali faresti per quanto riguarda la rosa del Parma?
La prima, Marco, è decidere quanto si può spendere, perché okay, se tu vuoi investire,
quando
vuoi
vai a fare la spesa, sai quanto puoi.
Se tu ritieni di rinforzare la squadra, prima di tutto devi decidere cosa ti puoi permettere. Allora, se tu dici che è un certo budget, allora cominci a pensare, prendo un'alternativa a Bonny, prendo un difensore un po' più esperto al centro, prendo un eventuale sostituto per Bernabé che magari avrà un rientro soft e prolungato nel tempo. Allora poi ti dai degli obiettivi e in base al budget di spesa vai a seguire quello che ti serve. Se cominci a dire il problema della difesa me lo risolve Leone, il problema del centrocampo me lo risolve, ma anche lo retro centro, cioè se cerchi di trovare le soluzioni, tra l'altro è stato fatto l'anno scorso, quando si parlava di Estevez che non aveva un'alternativa e poi dopo comunque la si è trovata. Insomma, io adesso non è che voglio indicare le strade, però il metodo credo sia quello. Quindi se c'è un budget si parla, e se invece si decide che la squadra va bene così, che si deve salvare con i suoi mezzi, perché comunque questi giovani devono crescere e maturare, altrimenti se tu gli cominci a dargli correttivi e tutto non è la stessa cosa, che è un'ipotesi anche comprensibile, ecco, in quel caso allora è inutile poi andare a cercare possibili obiettivi di mercato. L'unica cosa che mi permetto di dire è che proprio perché la squadra è l'età media più bassa e tutto quello che già sappiamo, è che in campo spesso si avverte, indipendentemente dalla posizione e dal ruolo, una mancanza un po' di leadership. E secondo me in tante partite, in tante situazioni, avere quello che capisce prima degli altri la situazione, che sa come porsi con gli avversari, che sa come porsi con l'arbitro, che sa come porsi con i compagni, che sa trascinare, che sa andare, che sa fare il passo in più nella direzione giusta, dire la parola in più, la parola in meno, ecco, avere una barra due figure di quel genere lì, lascia stare che sia terzino, che sia trapista, che sia portiere, che sia attaccante, in una squadra secondo me questo è piuttosto importante. Certo che la leadership non è che si compra sul primo scaffale.
No. No. Paolo, grazie per essere stato con noi, tantissimo.
A voi, buon pomeriggio.
Ciao. Allora, facciamo un salto adesso ad Alberto Dalla Tana in chiusura, perché stasera c'è Baspot, di tutto questo e molto altro si parla questa sera. Raffica di messaggi. Allora, salutiamo il nostro amico Luca. Ciao Luca, come sempre un abbraccio. Su Mihail, l'unica cosa che mi dà dei dubbi è la sua involuzione, fa fatico a capire il gioco, anche tecnicamente peggiorato. Il mister per ora insiste, ma non so fino a quando. Grande Simon, scrive Vito. Il segreto della vittoria di ieri è che le punte, a parte Man, si sono fatte un mazzo gigantesco, scrive Michele. Questo è Orlando. Con Keita e il recupero di Estevez davanti alla difesa, credo che Bernabé, quando tornerà in gruppo, debba giocare più avanti, dietro alle punte. Non sono del tutto d'accordo con Grossi quando dice che Man non possa giocare anche in mezzo, perché credo che in Romania abbia giocato anche in quel ruolo. Probabilmente ci vorrà solo un po' di tempo per accalarsi nel ruolo. Paolo parla come un libro stampato. Bravissimo, ci scrive Davidone. In chiusura, ciao Alberto!
Ciao Marco, stavo giusto prendendo appunti di quello che ha detto Paolo Grossi, perché parla con un e poi ha un dono della sintesi. Allora, però devo fargli solo la tirata d'orecchio, ha ammazzato il sogno di mio cuginetto che gioca a pallamano, non diventerà mai ricco famoso, ma vabbè, questo lo sapeva. No, al netto di questa battuta, stasera ore 21, Bar Sport, ci sarai tu, ovviamente, con me Leonardo Antonico, sarai nostro ospite, mi fa molto piacere, ovviamente, ci sarà Sandro Piovani, ci sarà Doriano Tosi, uno che insomma di calcio se ne intende, ex DS del Parma, Franco Bardiani,
tifoso, ma lui ha lavorato anche nel Parma, oggi è vicepresidente di PPC, collegamento con Massimo Susic, abbiamo tirato fuori questa piccola chicca, uno degli eroi della finale di San Siro della UEFA del 95, vive in Veneto, quindi insomma segue da vicino anche il Venezia. Ci collegheremo anche con Paolo De Gregorio, tifoso invece milanese del Parma, poi ci spiegherà anche perché il Parma e ci spiegherà anche altre cose, per cui non è casuale questo collegamento. Poi magari la buttiamo lì, perché mi ha molto esaltato questa cosa delle punizioni battute da Suzuki. Proviamo a fare una petizione, lanciamo magari stasera, no, a parte gli scherzi, ma non è poi così tanto uno scherzo. Tante rubriche, tantissimi spunti, dai, stasera a ore 21 vi aspettiamo.
Eh sì, dai, proviamo a divertirci stasera. Alberto, grazie,
a
voliamo
te,
e chiudiamo la puntata. Bar Sport stasera alle 21, grazie alla Simonetta in regia. Noi ci fermiamo qui più in generale per questa settimana con Palla in Tribuna. Grazie a tutti quelli che ci hanno scritto, salutato o interrogato con i loro messaggi. Torniamo lunedì prossimo, ma insomma poi c'è tanto altro sport a partire da questa sera alle 21 con Bar Sport. Ciao.